إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير كلام كلام الله تعالى، وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Tutte le lodi appartengono ad Allah. Noi lo lodiamo e chiediamo il suo aiuto ed il suo perdono. Cerchiamo rifugio in Allah dal male delle nostre anime e dalle nostre opere malvagie. Chiunque è guidato da Allah non potrà essere sviato, mentre chiunque Allah lascia nello smarrimento, nessuno potrà guidarlo. Attesto che nessuno ha il diritto di essere adorato eccetto Allah subhanahu wa ta'ala, il solo, senza associati, ed attesto che Muhammad è il suo servo e messaggero. È certo che il miglior discorso è quello di Allah, e la migliore guida è quella di Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Le peggiori questioni sono le innovazioni, ed ogni innovazione è un'eresia, ed ogni eresia conduce al fuoco. Detto ciò, volevo cominciare ringraziando i fratelli della direzione per avermi dato questa possibilità di tenere questa lezione in lingua italiana, cosicché anche i fratelli non di madrelingua araba riescano a comprendere un argomento molto importante per quanto riguarda la nostra dottrina islamica. E chiedo ad Allah subhanahu wa ta'ala di facilitarvi le questioni per il mantenimento di questo masjid. Il mantenimento di un masjid richiede molte responsabilità, tra cui la prima, in assoluto, è quella di mantenerlo e preservarlo su due pilastri essenziali, che sono il Corano e la nobile sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Per far questo, per riconoscere ciò che si oppone a quello che è la sunna autentica del nostro nobile profeta, è essenziale che il musulmano apprenda in modo corretto la propria dottrina, ovvero l'aqidah. Questo per poter così riconoscere ciò che è la verità e ciò che non ne fa parte. E per poter così aderire alla verità e allontanarsi da ciò che è falso. Proseguendo, Allah subhanahu wa ta'ala nel Corano dice: è solo perché mi adorassero che ho creato i jinn e gli uomini. Questa è una chiara prova dello scopo che ha la creazione di Allah subhanahu wa ta'ala su questa terra, ovvero allo scopo unico che è quello di adorarlo, sinceramente, con un credo puro, un culto puro ed esclusivo rivolto solamente a Lui. Questo versetto del Corano, chiaramente utilizzo una traduzione del Corano, non è il Corano in sé, ma bensì una traduzione del significato dei versetti del Corano. Questo è molto importante da capire. Questo versetto, dicevo, esprime chiaramente il concetto del Tawhid, ovvero l'unicità di Allah subhanahu wa ta'ala, sulla quale è basata la nostra religione, la religione di Allah azza wa jalla, con il quale sono stati inviati tutti i profeti e con cui inoltre, in cui inoltre è racchiuso proprio il significato della parola Islam. Cos'è l'Islam? L'Islam è il sottomettersi ad Allah subhanahu wa ta'ala sulla sua unicità, rivolgendo un culto puro e sincero nelle adorazioni, rivolto solo ed esclusivamente a Lui, senza associargli alcunché. sottomettersi a lui nell'obbedienza di ciò che ha ordinato ed essere liberi da qualsiasi tipo di shirk, ovvero il politeismo. Quindi questo culto deve essere esclusivo per Allah Subhanahu wa Ta'ala, come detto, e non deve essere rivolto né a delle persone, o né a dei tramiti, o a delle tombe, o a degli alberi, o a dei totem, o a delle pietre, o a dei jinn, o a quant'altro. Ma deve essere puro, esclusivo, rivolto a lui, Subhanahu wa Ta'ala. La prova di ciò sta nel detto di Allah, che dice: il vostro Dio è un Dio unico, a lui sottomettetevi, danne la lieta novella agli umili. Ed inoltre dice: o voi che credete, temete Allah come deve essere temuto e non morite non musulmani. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah spiega questo concetto collettivo che comprende ciò che Allah ama ed accetta. Allah accetta le opere del suo servo solo se sono rivolte con sincerità verso di lui. Quindi sia nei detti che nei fatti, siano essi esteriorizzati o tenuti nascosti. Dice Allah nel suo libro: ad ogni comunità inviamo un profeta che dicesse: adorate Allah e fuggite i taghut. Ebbene, anche questa è una prova chiarissima che dimostra il profondo significato del Tawhid, alla quale hanno chiamato tutti i profeti, il quale è basato su questi due principi fondamentali: adorare Allah e fuggire i taghut, ovvero la ilaha illallah. Quindi adorare Allah con un culto sincero e fuggire i taghut vale a dire rinnegare qualsiasi tipo di idolo, qualsiasi che sia, come abbiamo detto, un uomo, una tomba o qualsiasi che sia. Questi due principi li troviamo anche in ciò che pronunciamo ogni giorno, in ogni salawat, in ogni preghiera, in ogni rito d'adorazione che facciamo, più volte al giorno. Noi pronunciamo Ashhadu an la ilaha illallah, vale a dire attestare che non c'è divinità degna di culto eccetto Allah. Questa è una chiave che serve anche a una persona per entrare nell'Islam, ovvero è la prima attestazione di fede. Attestazioni di fede sono due, ovvero Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu an la ilaha illallah. È la chiave per poter accedere al paradiso. Però come ogni chiave ha una seghettatura. Se questa seghettatura non coincide con la serratura, non potrà mai aprirla. Quindi è molto importante, al musulmano è obbligato a conoscere la sua religione e soprattutto conoscere il Tawhid e conoscere il puro e vero significato di questa attestazione di fede. Questa attestazione di fede fa anche appunto parte del primo pilastro dell'Islam, il cui significato, contrariamente a come molti pensano, non è non c'è Dio all'infuori di Dio, non c'è Signore all'infuori di Dio, non c'è Sostentatore all'infuori di Dio, ma è bensì nessuno ha il diritto di essere lodato eccetto Allah. In arabo, la ma'bud bil haq illallah. Questo è il significato, questo è il mana di la ilaha illallah. Questa attestazione di fede è una frase molto semplice da pronunciare, ovvero la ilaha illallah, semplicissima, leggera sulla lingua, ma che se compresa, capita e applicata in ogni azione, ha un peso molto importante nella bilancia delle nostre opere nel giorno del giudizio. Però questo solo se compresa e capita. Questa attestazione deve essere vissuta ed applicata sul suo significato autentico. E questo è ciò che riunisce l'Islam. Il profeta sallallahu alaihi wasallam disse: chi pronuncia la ilaha illallah con sincerità nel cuore entrerà nel Jannah, ovvero nel paradiso. Hadith riportato nel Musnad di Abu Ya'la. Ciò fa comprendere che non è una semplice pronuncia della lingua, ma bensì una frase che richiede ed implica un certo numero di cose, che sono obbligatoriamente da conoscere. Se ciò che fosse stato richiesto era una semplice pronuncia, allora qualsiasi persona che potesse pronunciare questa semplice frase, appunto per la sua semplicità, diventerebbe automaticamente musulmano. Ma non è così se poi non applica quello che richiede questa frase. Chiunque è in grado di ripeterla, è semplice. Quindi ciò che è stato richiesto non è una sola pronuncia. Allora una persona deve comprenderne il significato, deve capire quali sono le condizioni che richiede questa frase. L'attestazione di questa frase, che è definita anche Kalimatul Ikhlas, poggia su due pilastri essenziali e fondamentali. Questi due pilastri sono una negazione ed un'affermazione. La negazione sarebbe la ilaha, ovvero nessuno ha il diritto di essere adorato. Questa negazione cosa implica? Implica escludere qualsiasi cosa che possa essere adorata al di fuori di Allah. Proprio una negazione totale di tutto ciò che può essere adorato eccetto Allah. E l'affermazione è illallah, ovvero eccetto Allah. Come vedete, questi due pilastri, che sono la negazione e l'affermazione, rientrano ancora, come abbiamo detto prima, nel versetto di Allah subhanahu wa ta'ala, che ha detto: adorate Allah e fuggite i tagut. Adorate Allah è l'affermazione, fuggite i tagut è la negazione. La ilaha illallah, adorate Allah, fuggite i tagut. Chiaro? Ogni musulmano è tenuto e ha l'obbligo di conoscerne il significato, conoscerne le condizioni che richiede, per poter così conformarsi ad esse. Queste condizioni sono un numero di 7. La prima condizione è l'ilm, ovvero la conoscenza. La conoscenza contrasta il jahl, l'ignoranza. Rasul sallallahu alaihi wasallam ha detto: talibul ilm farida ala kulli muslim. La ricerca della conoscenza è un obbligo su ogni musulmano. Questa conoscenza deve essere la conoscenza su chi è Allah, chi è il suo profeta e qual è la religione dell'Islam. Questa conoscenza è un motivo per non far altro che rafforzare la nostra aqida, ovvero la nostra dottrina. La nostra dottrina deve essere come le radici di una pianta, devono essere solide e forti, ben radicate in questo terreno che è il Tawhid. Quando questa dottrina è forte, la pianta resta ferma, anche se arriva il vento da destra a sinistra, rimane ferma. Questa conoscenza è molto importante e la prova di ciò la troviamo nella parola di Allah, che dice: coloro che essi invocano all'infuori di lui non hanno alcun potere di intercessione, eccetto coloro che avranno testimoniato la verità con piena conoscenza. La conoscenza è molto importante ed è la prima condizione che richiede la ilaha illallah. Conoscerne il significato, applicarlo, per poter così evitare tutto ciò che respinge questa attestazione di fede. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse riguardo a ciò: colui il quale morì sapendo pienamente il senso di tale affermazione, pienamente il senso di tale affermazione, ovvero che non c'è divinità degna di culto eccetto Allah, entrerà nel Jannah. Hadith riportato da Muslim. Questa conoscenza porta di conseguenza alla seconda condizione. La seconda condizione richiesta da questa attestazione di fede è al-yaqin. Al-yaqin, ovvero tradotto la certezza. La certezza contrasta che cosa? Il dubbio. Il dubbio di questa grande frase. Infatti dice Allah subhanahu wa ta'ala nel Corano: i veri credenti sono coloro che credono in Allah e nel suo inviato senza mai dubitarne, e che lottano con i loro beni e le loro persone per la causa di Allah. Essi sono i sinceri. Il profeta sallallahu alaihi wasallam disse: attesto che non c'è divinità degna di culto eccetto Allah, ed io sono il suo messaggero. Il servo di Allah che lo incontrerà senza alcun dubbio riguardo a ciò, ovvero a tale attestazione, entrerà nel Jannah, riportato da Muslim. Il yaqin, come abbiamo detto, si raggiunge una volta che si inizia a formare questa conoscenza della nostra dottrina. E la nostra dottrina la si prende da due fonti. Non la si prende da delle abitudini che ci sono nei paesi di origine o quant'altro. Ma queste due fonti sono il Corano e la Sunna. Quindi la nostra dottrina, come ha detto anche Sheikh bin Baz rahimahullah, va presa dal Corano e dalla Sunna, lasciandoci alle spalle tutto quello che è un'abitudine, che non fa parte, che non rientra nel Corano e nella Sunna. Ce lo dobbiamo lasciare alle spalle, non fa parte di quello. La terza condizione richiesta è al-Qabul. Al-Qabul sarebbe l'accettazione. L'accettazione contrasta il rifiuto di tale attestazione. Allah ha detto a tal proposito: quando si diceva loro, non c'è Dio all'infuori di Allah, si gonfiavano d'orgoglio. Riguardo a ciò, il profeta sallallahu alaihi wasallam disse in un hadith raccolto dal Bukhari, hadith molto, molto importante, molto bello, ascoltate bene, dice: l'esempio della guida e la sapienza con cui Allah mi ha mandato è come una pioggia abbondante che cade sulla terra. Una parte della terra era fertile ed ha dunque assorbito l'acqua piovana e generato vegetazione ed erba in abbondanza. Un'altra porzione di terra era dura e tratteneva l'acqua piovana, ed Allah ne ha beneficiato i popoli, ed essi l'hanno utilizzata per bere e abbeverare le proprie bestie ed irrigare e coltivare la terra. Un'altra porzione di terra era sterile e non poté né trattenere l'acqua né fare germogliare della vegetazione. Dunque la terra non diede alcun beneficio. Continuò il profeta: il primo è l'esempio della persona che comprende la religione di Allah e ne trae beneficio dalla conoscenza che Allah gli ha rivelato attraverso di me, ed impara e poi insegna agli altri. L'ultimo esempio è quello della persona che non mostra alcun interesse per essa, ovvero per la religione dell'Islam, e non accetta la guida di Allah subhanahu wa ta'ala rivelata attraverso di me. Costui è come la terra sterile. Questa hadith è molto importante, ci fa capire proprio l'essenza di quello che è la religione dell'Islam. È importante comprenderla attraverso appunto la conoscenza, attraverso appunto come ci è stata spiegata e come ci è stata portata dal profeta Muhammad, senza alterarne il significato o senza introdurre niente che non ne fa parte. Questo per poter avere dei benefici da essa e da questa attestazione di fede, che racchiude ciò che è l'Islam, come abbiamo detto prima. Il musulmano deve realizzare che questa attestazione va al di là di un'imitazione cieca, come abbiamo detto prima, di qualche paese o quant'altro, ma invece chiama la più totale accettazione degli insegnamenti islamici, come furono compresi da coloro che seguirono un giusto credo. coloro che lo stesso profeta sallallahu alaihi wasallam ha elogiato, dicendo in un hadith: i migliori della mia gente sono quelli della mia generazione, quelli che arriveranno dopo e quelli che arriveranno dopo ancora. Hadith riportato nel Bukhari. In questo hadith abbiamo una grandiosa prova di chi sono le persone che hanno avuto questo successo, l'esempio obbligatorio per noi da seguire. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha detto: le migliori genti sono quelle della mia generazione. Chi erano costoro? Chi erano quelli della generazione del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sahaba, bravo. Veri compagni del profeta. Compagni del profeta che hanno visto il profeta Muhammad con i loro occhi, hanno parlato ed hanno ascoltato da lui ciò che gli veniva rivelato, hanno compreso ogni versetto del Corano perché l'hanno vissuto in quel momento che Allah subhanahu wa ta'ala rivelava un versetto, quindi l'hanno compreso in un modo autentico, in un modo puro, pulito, senza libero da deviazioni. Dopodiché il profeta Muhammad ha detto che gli altri che si sono susseguiti ai Sahaba sono sempre parte delle migliori di queste persone. E chi erano quelli dopo i Sahaba? Tabi'in. Sono coloro che sono arrivati dopo, che personalmente non hanno visto coi loro occhi il profeta Muhammad. Però hanno preso un Islam autentico da chi? Dai Sahaba, che hanno ascoltato direttamente dalla bocca di Nabi sallallahu alaihi wasallam ciò che voleva dire quest'aia del Corano, ciò che significava questo hadith, e l'hanno preso, hanno ascoltato senza mettere in discussione nulla, senza dire sì, però potrei fare così, sì, però l'aia dice così, però io potrei fare cos'ha. No, no. Samiana watana. Le altre persone sono quelle che si sono succedute ai tabi'in, ovvero a taba tabi'in, quelli che sono arrivati dopo, che personalmente non hanno visto i sahaba neanche il profeta, però hanno preso un Islam autentico da coloro che hanno preso l'Islam dai sahaba. Sahaba, ricordo, che sono stati scelti dall'Allah subhanahu wa ta'ala per credere nel messaggio con cui è stato mandato il profeta Muhammad. Sono la generazione migliore dopo i profeti. Sono il nostro esempio da seguire su come applicare i dettami del Corano e della Sunna. Sono il nostro esempio su come loro hanno applicato Corano e Sunna. Hanno seguito il profeta e hanno aderito a ciò che diceva il profeta, come bisogna fare. Purtroppo dopo queste tre generazioni la umma ha iniziato a dividersi. Come ha detto il profeta Muhammad in un hadith autentico, dice: la mia umma si dividerà in 73 gruppi, tutti nel fuoco eccetto uno. I sahaba, davanti a questo monito del profeta Muhammad, gli chiesero: ma chi sono? Chi è questo gruppo salvato? E lui risponde: quello dove ci troviamo oggi io e i miei compagni, i miei sahaba. È un obbligo su ogni musulmano capire qual è questo gruppo salvato. Capire qual è. Il Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ce l'ha detto in diversi hadith, come quello che ho citato prima, in questo, riferendosi ai compagni. E Allah Subhanahu Wa Ta'ala nel Corano dice, in Surat An-Nisa: chi si separa dal messaggero dopo che gli si è manifestata la guida e segue un sentiero diverso da quello dei credenti, quello lo allontaneremo come si è allontanato e lo getteremo nel fuoco dell'inferno. Qual triste destino! Nella immensa saggezza di Allah subhanahu wa ta'ala non ha semplicemente detto: chi si separa dal messaggero lo allontaneremo e quello avrà come dimora il fuoco, ma ha bensì detto: chi si separa dal messaggero dopo che gli si è manifestata la guida